Oggi affronteremo insieme qual era la situazione dei vari stati nell'Europa alla fine della guerra dei Trent'anni. Quindi siamo nella seconda metà del Seicento e alla fine della guerra dei Trent'anni si sviluppa una vera e propria nuova geografia in Europa. Vedremo quali erano le situazioni dei vari paesi, quindi partendo dalla Spagna, dall'Italia. Poi vedremo la situazione nella nascente Prussia, nella Russia, nell'impero asburgico, quello ottomano, nonché le situazioni che vi erano nelle due grandi potenze europee dell'epoca, ovvero la Francia e l'Inghilterra. E proprio in Francia e in Inghilterra si iniziarono in questo periodo a delineare due nuovi modelli di Stato contrapposti tra di loro, in Francia la monarchia assoluta e in Inghilterra la monarchia parlamentare. Partiamo dalla situazione della Spagna e dell'Italia. Possiamo dire che la guerra portò la Spagna al collasso finanziario e a un lento declino che trascinò poi con sé anche l'Italia. Per procurarsi denaro, infatti, il re spagnolo aveva iniziato a imporre delle forti tasse e chiese ai sudditi di contribuire con denaro e con uomini. Questo naturalmente andò a provocare una serie di ribellioni che interessarono sia il Portogallo che l'Italia e portarono il Portogallo all'indipendenza del 1668 e in Italia a una serie di ribellioni, tra cui quella più importante, ovvero la rivolta di Masaniello nel Regno di Napoli. L'Italia, ricordiamo infatti che in parte era ancora sotto il dominio spagnolo, era stata ceduta dalla Francia alla Spagna di Filippo II con la pace di Cateau-Cambrésis, che segnava la fine delle guerre tra l'impero e la Francia, che avevano caratterizzato l'inizio del Cinquecento. Il Ducato di Milano e il Regno di Napoli, diciamo che subirono le conseguenze della crisi spagnola del 1600. Il malgoverno e poi anche la eccessiva pressione fiscale, ma anche lo spostamento dei traffici marittimi dal Mediterraneo agli oceani e un'amministrazione arretrata di tipo ancora feudale, dove i baroni, i nobili riscuotevano le tasse dai contadini e dai borghesi, tutto questo diciamo che portò al declino soprattutto del meridione e nel 1647, quindi verso la fine della guerra dei Trent'anni, scoppiò una rivolta popolare in seguito all'aumento delle gabelle sulla frutta. Le gabelle erano appunto una tassa che veniva imposta sulla frutta. Alla testa della rivolta si pose un pescatore analfabeta di nome Tommaso Aniello, che poi fu detto Masaniello, da cui appunto prese il nome anche la rivolta, che scoppiò il 7 luglio del 47. Diciamo che la rivolta non fu diretta contro il re, ma soprattutto contro i baroni, la nobiltà, ovvero coloro che riscuotevano le tasse per il re. Qualche giorno dopo, il 7 luglio, Masaniello fu ucciso e le truppe spagnole riuscirono quindi a domare i rivoltosi. Chi invece in Italia non subì le influenze della guerra, ma anzi ci guadagnò, furono la Repubblica di Venezia, il Ducato di Savoia. Venezia, in seguito alla vittoria di Lepanto del 1571, aveva ottenuto nuovi territori a cui poi si andarono ad aggiungere anche quelli derivati dalle lotte contro gli ottomani della fine del Seicento. I duchi di Savoia, invece, avevano partecipato a quasi tutte le guerre del Seicento, offrendo la loro forza militare alle varie potenze europee. Quindi prima a una potenza, poi a un'altra, in base a chi aveva appunto bisogno, il migliore offerente, diciamo, con la conseguenza che arrivarono a ottenere degli importanti compensi territoriali che gli permisero di inglobare tutto il Piemonte. Veniamo invece ora alla situazione che c'era in Russia e alla nascente Prussia. La Prussia, infatti, questa nuova potenza, fu costruita, diciamo, dalla dinastia degli Hohenzollern. Lo stesso Alberto di Hohenzollern, che era il principe di Brandeburgo, era stato aiutato tramite appunto la vendita delle indulgenze da Papa di Paolo X per l'acquisizione del vescovato di Magonza. ed era stato eletto a inizio 500 Gran Maestro dei Cavalieri Teutonici, un ordine di cavalieri monaci combattenti che era noto per operare in Terra Santa contro gli infedeli, ma che in realtà si dedicò alla conquista dei territori nord-orientali del Sacro Romano Impero. E queste crociate furono note come appunto crociate del Nord e Hohenzollern riuscì a conquistare la Prussia orientale sul Mar Baltico. Nel 1525 Alberto di Hohenzollern si unì alla Riforma, vi aderì e secolarizzò i beni dell'ordine. Poi, con la pace di Vestfalia, dopo la guerra dei Trent'anni, quindi, gli Hohenzollern ottennero anche la Pomerania orientale, che unirono ai vari possedimenti del Brandeburgo e della Prussia, che già avevano. Si formò quindi uno stato molto vasto e potente, anche se inizialmente era diviso in regioni che non confinavano tra di loro. Poi, successivamente, con Federico Guglielmo I, che regnò dal 1640 al 1688, lo Stato, diciamo che divenne più unitario. La capitale divenne Berlino e il potere venne accentrato. Federico Guglielmo I, inoltre, adottò anche una politica di tolleranza religiosa e legò a sé la classe dell'aristocrazia agraria, ovvero gli Junker, che ben presto si trasformarono in una vera e propria casta con ampi privilegi fiscali, da cui lo Stato, reclutò gli apparati amministrativi e le alte cariche dell'esercito, mantenendone il controllo. Il figlio di Federico Guglielmo I, ovvero Federico I, completò l'opera del padre e nel 1701 l'imperatore d'Asburgo, per garantirsi la sua alleanza, gli concesse anche il titolo di re di Prussia. La situazione invece della Russia era alquanto diversa, vediamo che infatti in Russia il regno di Ivan il Terribile aveva lasciato il paese nel caos più totale tra rivolte dei contadini, invasione degli svedesi e dei polacchi. A inizio del 600 salì al trono Michele III, il primo zar della dinastia Romanov, che rafforzò notevolmente lo Stato, ma diciamo che il vero fondatore della Russia moderna fu Pietro il Grande, che rimase zar assoluto, dal potere assoluto fino al 1700. Pietro il Grande accentrò il potere sulla sua persona, dando vita ad un'autocrazia vera e propria. Creò infatti l'arruolamento obbligatorio poi e un esercito permanente. Spostò inoltre la capitale a San Pietroburgo e cercò anche poi di espandersi al nord e nei Balcani a danno dell'Impero Ottomano. E veniamo proprio invece a considerare quella che era la situazione all'interno dell'Impero Ottomano e dell'Impero poi Asburgico, i due grandi imperi che erano rimasti appunto nell'Europa nel 1600. Diciamo che con la guerra dei Trent'anni l'Impero Asburgico non era riuscito a unificare quindi la Germania e a sottometterne i principi luterani. L'impero quindi tentò ancora di espandersi verso, però questa volta, l'Ungheria e la Croazia, dove però si scontrò con l'esercito ottomano. Verso la fine del 600 i turchi ottomani furono sconfitti dall'impero nella battaglia di Kahlenberg alle porte di Vienna. In seguito poi si formò anche una Lega Santa che unì Polonia, Austria, Venezia e Russia, che attaccarono i turchi contemporaneamente in Ungheria, in Dalmazia e in Crimea. La guerra contro l'Impero Ottomano durò fino al 1699, quando con la pace di Karlowitz gli Asburgo ottennero l'Ungheria. Il confine dell'Impero Ottomano quindi arretrò nel 1700 e si stabilizzò lungo i fiumi del Sava e del Danubio, iniziando quindi anche una lenta e inesorabile decadenza. Fu così infatti che con l'arretramento dell'Impero Ottomano, Venezia iniziò invece ad ampliare i suoi possedimenti in Dalmazia e nel Peloponneso. Anche comunque la Polonia e la Russia ottennero dei nuovi territori. Gli Asburgo quindi, alla fine del 600, si ritrovarono con un grande impero nell'Europa centrale e danubiana, che però aveva delle caratteristiche del tutto differenti da quelle degli altri stati europei, perché l'impero asburgico aveva infatti un carattere multietnico e perché comprendeva diversi popoli che parlavano, per esempio, anche lingue di ceppo diverso, come potevano essere lo slavo, l'ungherese e il tedesco, lingue di ceppo diverso. Vedremo che anche questo poi avrà delle notevoli conseguenze nella storia dell'Ottocento e poi anche del Novecento. Veniamo invece alla nascita di nuovi modelli di Stato, che appunto nacquero in Francia e in Inghilterra, nelle grandi potenze del Seicento in Europa. Diciamo che alla fine della guerra dei Trent'anni, in Francia e anche in Inghilterra si andarono quindi sviluppando due diversi modelli di Stato moderno. In Francia infatti si sviluppò la monarchia assoluta, dove il re andava ad accentrare su di sé tutto quanto il potere e i cittadini quindi non erano cittadini, ma erano sudditi veri e propri della corona. In Inghilterra, invece, nel frattempo, in seguito alla rivoluzione politica e alla guerra civile, si sviluppò un nuovo modello di Stato, ovvero la monarchia parlamentare, che può essere considerata una antenata proprio delle nostre democrazie liberali costituzionali. Cerchiamo quindi di capire in Francia come nasce la monarchia assoluta, quindi questo nuovo tipo di modello di Stato. Prima di tutto bisogna capire che cosa si intende per Ancien Régime, ovvero antico regime, perché questo è il termine che fu coniato dai rivoluzionari francesi del 1789 per indicare le istituzioni politiche, economiche e sociali del passato contro cui appunto combattevano. Lo Stato del Seicento, infatti, tendeva all'assolutismo, in cui praticamente l'unico sovrano deteneva nelle sue mani tutto quanto il potere. Tuttavia, nel regno, per esempio, di Enrico IV di Borbone, ovvero alla fine della guerra di religione, l'aspirazione a voler creare uno Stato assoluto si scontrava con alcune limitazioni, ovvero i parlamenti locali, che infatti potevano con le loro corti di giustizia ostacolare le decisioni del re. E inoltre vi era anche un altro limite, ovvero gli stati generali, che invece erano composti dalla nobiltà, dal clero e dal terzo stato, che dovevano quindi approvare le richieste fiscali del re e ostacolavano i suoi pieni poteri. Esisteva inoltre una forte nobiltà feudale che conservava il diritto di esercitare la giustizia e riscuotere le tasse nei suoi feudi. E anche le roccaforti ugonotte che abbiamo già visto, come per esempio La Rochelle, che erano quindi state riconosciute in seguito all'editto di Nantes, creavano un vero e proprio stato nello stato che quindi andava a limitare il potere del re Enrico IV di Borbone. Alla morte del re gli successe poi il figlio Luigi XIII, che però ancora era troppo piccolo per poter governare da solo, e quindi la reggenza passò nelle mani della vedova, della madre, quindi della vedova di Enrico IV, Maria dei Medici, che nel 1614 convocò per l'ultima volta gli Stati Generali. Per l'ultima volta prima dell'inizio della Rivoluzione francese, quindi del 1789, quando verranno invece convocati dal re Luigi XVI. Facciamo un piccolo excursus su cosa erano questi stati generali. Diciamo che la società del tempo era divisa in tre stati: la nobiltà, il clero e il terzo stato. Della nobiltà facevano parte i nobili di sangue, ma anche i nobili di toga, che era un nuovo moderno tipo di nobiltà che era stato introdotto proprio da re Enrico IV, che per cercare di limitare il potere dei nobili di sangue aveva iniziato la pratica della vendita di cariche pubbliche, come per esempio quella di giudice oppure di funzionario del fisco, e vendeva queste cariche a chi poteva permetterselo, ovvero alla borghesia mercantile che nel frattempo si era arricchita notevolmente. Quindi la borghesia mercantile, se pagava una tassa molto alta, otteneva l'ereditarietà anche della carica pubblica che gli era stata venduta e otteneva anche un titolo nobiliare. Si andò lentamente quindi creando questo nuovo tipo di ceto sociale, ovvero la nobiltà di toga, che in qualche modo era maggiormente controllata dal re, dipendeva direttamente comunque dal re. Del clero invece facevano parte sia i poveri sacerdoti che vivevano al limite proprio della povertà, che l'alto clero secolare, quindi gli abati, i sacerdoti, i vescovi, i cardinali. Clero secolare che comunque godeva di tutti i privilegi della nobiltà. Per esempio, c'era l'esenzione di molte tasse, sia per la nobiltà di sangue che per la nobiltà di toga che per la nobiltà che per il clero secolare. Molti, infatti, erano i figli cadetti dei nobili che sceglievano la carriera ecclesiastica proprio perché in questo modo potevano avere l'esenzione di molte tasse. Il terzo stato invece rappresentava circa il 90% della popolazione francese, ossia tutti quelli che fondamentalmente dovevano lavorare per vivere e non avevano alcun tipo di privilegio. Ma anche tra questi, diciamo che vi erano delle grandi differenze, perché si andava dalla ricca e colta borghesia a tutti coloro che invece esercitavano lavori manuali più umili, come per esempio gli artigiani, gli operai e i contadini. Quando Luigi XIII, fu in grado, fu abbastanza grande per essere in grado di governare da solo, scelse come primo ministro il cardinale Richelieu, che cercò in tutti i modi di accelerare il processo di trasformazione della monarchia francese in monarchia assoluta. Prima di tutto, infatti, agirà in questo modo, cioè non convocherà mai più gli stati generali e non consulterà mai più i parlamenti locali. Inoltre, il cardinale Richelieu andò eliminando le roccaforti ugonotte della Francia. Ricordiamo infatti che nel 1628, durante la guerra dei Trent'anni, fu proprio il cardinale Richelieu che guidò l'assedio e la distruzione della roccaforte ugonotta francese La Rochelle. Inoltre, il cardinale non esitò a entrare in guerra proprio contro l'impero asburgico e la Spagna nella quarta fase della guerra dei Trent'anni per combattere appunto contro gli stessi paesi cattolici, evitando l'accerchiamento dei due grandi paesi che invece miravano all'unificazione dell'Europa sotto l'unico dominio dell'impero asburgico. Il cardinale Richelieu inoltre si propose di fare della Francia una grande potenza coloniale e iniziò ad avviare appunto la conquista del Senegal in Africa e del Canada. Diciamo che queste guerre comunque richiedevano molto denaro, così iniziò ad aumentare anche le tasse, proprio nel periodo poi di massima carestia e anche di epidemie di peste. I nobili quindi iniziarono delle durissime rivolte popolari e Richelieu, oltre a reprimerle duramente, cercò anche di togliere il potere alla nobiltà feudale, creando una rete di intendenti, che erano appunto dei veri e propri funzionari alle dirette dipendenze del governo, che potevano essere controllati e guidati dalla corona stessa. Nel 1642 poi Richelieu morì e anche Luigi XIII lo seguì poco dopo. I successori furono Luigi XIV, che ancora era troppo giovane per governare da solo, che quindi fu affidato alla reggenza del cardinale italiano Giulio Mazzarino, che continuò la politica di Richelieu. Mazzarino però diciamo che si trovò subito immediatamente di fronte a dei problemi molto grossi, soprattutto doveva affrontare una violentissima rivolta che univa il popolo, i parlamenti locali e la borghesia e che in qualche modo costrinse Mazzarino e il re Luigi XIV ancora giovane alla fuga da Parigi e scoppiò una vera e propria guerra civile a Parigi che prese il nome di Fronda antimonarchica parlamentare, guidata dal principe di Condé. La Fronda, ricordiamo che era la fazione fionda che veniva usata nelle rivolte popolari, che poi prese a indicare l'opposizione del popolo nei confronti di chi detiene il potere politico ed economico. Ben presto le rivolte contadine iniziarono a dilagare nelle campagne e ancora una volta, quindi poi la ricca borghesia decise di porre fine alla fronda. Dico, in qualche modo la storia torna a ripetersi perché se andiamo a ricordare un po' nel passato, anche durante la Riforma protestante, la guerra dei contadini guidata da Münster, da Thomas Münzer, era stata condannata dai principi e dallo stesso Martin Lutero. Ancora una volta, quindi, la ricca borghesia si andava a schierare nei confronti del re, con il re dalla parte del re e di certo non dalla parte del popolo. Quindi, con l'appoggio al re da parte della borghesia e la repressione di queste fronde, diciamo che Mazarino e Luigi XIV finalmente poterono rientrare trionfalmente a Parigi. Nel 1661 poi Mazarino morì e Luigi XIV prese la decisione di non nominare più un primo ministro. A quel punto iniziò ad accentrare i poteri su di sé e passò poi alla storia come naturalmente il Re Sole. Perché veniva detto Re Sole? Perché diciamo che in Francia tutti gli apparati dello Stato derivavano il loro potere dal Re e da lui dipendevano. Proprio come tutti i pianeti girano attorno al Sole, Luigi XIV quindi era proprio al centro della politica e del potere e tutti gli apparati dipendevano direttamente da lui. Quale fu la politica di Luigi XIV? Diciamo che rafforzò nelle province la rete degli intendenti che aveva introdotto il cardinale Richelieu. Tolse inoltre il diritto ai parlamentari di proporre delle modifiche ai decreti reali e legò soprattutto a sé la borghesia, continuando a vendere le cariche pubbliche. Allontanò poi in maniera anche piuttosto strategica la nobiltà di sangue dal potere, attirandola nella sua nuova residenza reale, ovvero la Reggia di Versailles, dove Luigi, in cambio di lusso sfrenato, di giochi, di feste, di intrattenimento, attirava quindi a sé, intratteneva e in qualche modo distraeva la nobiltà di palazzo e in cambio otteneva il controllo totale su di loro e anche là un certo tipo di manipolazione psicologica. Luigi XIV fu spietato contro le rivolte contadine, utilizzò per esempio anche ampiamente la censura e fu molto poco tollerante. Organizzò poi delle persecuzioni vere e proprie contro i sudditi protestanti e nel 1685 revocò l'editto di Nantes, che era stato emanato nel 1598, e costrinse gli ugonotti a un esodo di massa, che andò invece ad arricchire notevolmente l'Olanda e la Russia, i paesi quindi in cui gli ugonotti andarono a riparare. Diciamo che quello degli ugonotti era un gruppo sociale attivo e competente, composto da banchieri, artigiani e imprenditori, che andarono quindi ad arricchire notevolmente le casse dei paesi in cui andarono a rifugiarsi, ovvero l'Olanda e la Prussia. Si ripeté quindi la storia che appunto un secolo prima aveva visto la cacciata dei Moriscos e degli ebrei dalla Spagna e un allontanamento che in parte comunque contribuì al declino economico della Spagna stessa. Diciamo che da un punto di vista economico la Francia del 600 non navigava di certo in buone acque, perché le potenze mercantili più importanti dell'epoca, che potevano arricchirsi grazie al commercio oltreoceano e al commercio triangolare della tratta degli schiavi, erano soprattutto l'Olanda e l'Inghilterra. Luigi XIV, quindi, per aumentare le risorse del suo paese, mise la direzione della politica economica nelle mani del ministro delle finanze Jean-Baptiste Colbert, che mise in pratica le cosiddette teorie del mercantilismo. Aumentò quindi i dazi sui prodotti da importazione e sostenne l'industria di produzione nazionale con sgravi, sussidi e prestiti, incentivando quindi l'esportazione dei prodotti. Costituì inoltre cinque compagnie commerciali di navigazione sul modello di quello delle Indie, delle compagnie delle Indie, alle quali affidò il monopolio dei traffici commerciali. Tuttavia, diciamo che le guerre intraprese da Luigi XIV negli anni dissanguarono le casse del regno, aprendo una vera e propria voragine nel debito pubblico, che naturalmente poi andò aggravandosi nel corso del Settecento e che culminò con la Rivoluzione francese. Quando nel 1715 il re Luigi XIV morì, i suoi sudditi, diciamo che vissero il momento quasi come un sollievo. Ci furono infatti circa 30 anni di pace da quando lui morì, ma non mancò molto che poi la Francia naturalmente poté conoscere nuove lotte e soprattutto la Rivoluzione francese. Vediamo invece la situazione in Inghilterra. Con la morte di Elisabetta I, le corone di Inghilterra e di Scozia quindi si erano unite in un unico stato, in un unico regno. Il regno era appunto sotto il re Giacomo I Stuart, il figlio ovvero di Maria Stuart, che era stata fatta assassinare da Elisabetta I. Tuttavia, le chiese di Inghilterra e quella di Scozia erano ben diverse. Vi era la chiesa anglicana in Inghilterra e quella di Scozia invece era appunto di orientamento calvinista. Vi erano poi anche delle minoranze religiose, tra cui i cattolici, che venivano chiamati papisti, e i puritani, anch'essi calvinisti, ma molto più radicali. Alla morte di Giacomo I, il figlio Carlo I, tentò di realizzare una monarchia assoluta sul modello francese, ma la storia volle che mentre in Francia si era creato un nuovo stato monarchico assolutista, in Inghilterra si sarebbe invece creata una monarchia parlamentare in cui il re vedeva limitati tutti i suoi poteri sulla carta. Il processo rivoluzionario che si scatenò infatti in Inghilterra nella seconda metà del Seicento andò ad anticipare in parte quella che poi fu la Rivoluzione francese, che un secolo dopo sarebbe appunto avvenuta in Francia. I tempi in Inghilterra invece erano già maturi per la creazione di un modello di Stato che anticipava in qualche modo la nostra idea di Stato liberale basato sulla Costituzione. Le ragioni del conflitto furono solo apparentemente di carattere puramente fiscali, ma la realtà nascondeva, diciamo, motivazioni molto più profonde di carattere sociale. Carlo I, per finanziare infatti una guerra in Francia, volle ad un certo punto imporre delle tasse che, in base alla Magna Carta del 1215, era illegale fare senza il consenso del Parlamento. Il Parlamento allora cercò di limitare il potere del re, introducendo nel 1628 la petizione dei diritti, con cui si rendeva obbligatoria l'approvazione del Parlamento sull'imposizione delle tasse. In tutta risposta, il re Carlo I sciolse il Parlamento e ricorse alla vendita di monopoli commerciali per raccogliere il denaro. Tuttavia, 11 anni dopo, il re Carlo I, per domare una rivolta scozzese, fu costretto a convocare di nuovo il Parlamento e questo naturalmente ne approfittò cercando quindi di limitare nuovamente il suo potere. Scoppiò quindi una vera e propria guerra civile, siamo nel 1642, e si contrapponevano i sostenitori del re e quelli del Parlamento. Inizialmente re Carlo I vinse, ma la situazione si rovesciò quando un piccolo nobile di campagna, Oliver Cromwell, organizzò un esercito molto disciplinato chiamato New Model Army, con cui sconfisse l'armata reale. Nel 1649 fu proclamata quindi la Repubblica e Carlo I passò alla storia per essere stato il primo re a subire la condanna a morte per decapitazione. Dal 1649 al 1658, quindi per 11 anni, Oliver Cromwell detenne il potere, instaurando quindi una vera e propria dittatura sulla sua persona con il titolo di Lord Protettore. Represse quindi le forze rimaste fedeli al re e tutti i movimenti più radicali, che per esempio erano i Leveller che chiedevano il suffragio universale maschile e i Diggers che volevano invece l'abolizione della proprietà privata. Dopo la morte di Oliver Cromwell, l'Inghilterra, diciamo che sprofondò nel caos, priva di una guida vera e propria, e quindi il Parlamento instaurò nuovamente la monarchia e chiamò sul trono Carlo II, che era il figlio di Carlo I, che inizialmente quindi decise di condividere il potere con il Parlamento. Successivamente gli successe Giacomo I, che era un cattolico che in qualche modo maturava interiormente comunque il desiderio di creare uno stato assoluto. Il Parlamento, vista la minaccia di Giacomo II, decide di offrire la corona in segreto alla figlia di Giacomo II, ovvero Maria Stuart, che era protestante, e offrì la corona non solo a lei, ma anche al suo consorte, Guglielmo d'Orange, che era il governatore delle Province Unite. Quando Guglielmo d'Orange giunse in Inghilterra, Giacomo II quindi fu deposto e si compì la seconda rivoluzione detta gloriosa, proprio perché non vi fu alcun tipo di spargimento di sangue. Maria e Guglielmo d'Orange nel 1689 sottoscrissero la Dichiarazione dei diritti, ovvero il Bill of Rights, con cui accettavano la limitazione del potere monarchico. La gloriosa rivoluzione, diciamo che fu il punto culminante di una radicale e profonda trasformazione dello Stato e anche del diritto. Infatti, con l'Habeas Corpus Act si sanciva proprio il diritto giuridico del cittadino. E, ovvero il cittadino non poteva essere giudicato in assenza di un giudice, e poi con l'atto di tolleranza si concedeva la libertà di culto ai protestanti che non aderivano alla Chiesa anglicana. Fu poi ulteriormente varata una legge che obbligava il re a convocare il Parlamento ogni 3 anni e fu abolita anche la censura sulla stampa. Da allora diciamo che la Gran Bretagna è rimasta una monarchia costituzionale in cui quindi il re o la regina non possono sfidare il Parlamento, come invece fece e tentò di fare Carlo I.